Abbiamo parlato di locali pubblici, abbiamo parlato di coprifuoco, di lotta alla movida, allora ci è sembrato giusto sentire al telefono un rappresentante della categoria che è Emanuele Frongia, buongiorno, Confcommercio Pubblici Esercizi, buongiorno.
Buongiorno a buongiorno. Voi, siamo di nuovo qui.
A combattere, è vero? Allora,
Netflix che continua.
Che cosa succederà secondo te questo fine settimana nelle strade della cosiddetta movida cagliaritana?
Speriamo non quello che è successo quest'ultimo fine settimana.
Che è stato un pianto, vero?
Beh, al di là di un pianto è stata una situazione anche molto caotica, perché capite bene che il nostro mondo è il mondo dell'accoglienza, è il mondo del garbo, è il mondo della comodità, le persone a mezzanotte. Cioè, da una parte gli si fa un sorriso, dall'altra parte gli si dà una pedata dietro.
Anche perché quelle stesse persone, se hanno voglia poi di continuare la nottata, se ne vanno nella prima piazzetta e il problema rimane, anzi peggiora.
Ma io credo che molte case questo fine settimana erano piene,
belle affollate,
con stili privati o con persone che si organizzavano, ecco. Questo l'abbiamo visto anche nei market, c'era gente che si organizzava le serate, ma si capisce pure bene che da un momento all'altro viene fatto un decreto, giustamente nel modo di tutelare la salute, però ecco, a un certo punto, come qualcuno di noi sta continuando a dire, si dimentica qual è il nostro ruolo e dopo mezzanotte diventiamo noi il problema.
Ecco, le associazioni di categoria in tutta questa pandemia, sia nel momento in cui si è dovuto chiudere, diciamo, le sale cinesche, ma poi anche quando le si è potute riaprire, sono state, diciamo, molto presenti, anche con delle raccomandazioni ai loro iscritti per l'osservanza delle norme, dei protocolli. Qualcuno ha detto che tutto è un po' saltato durante l'estate, probabilmente in certi casi è anche vero. Tutti eravamo, diciamo, in una bolla di felice incoscienza in cui si pensava che questa cosa fosse veramente finita. Oggi che cosa raccomandi ai gestori dei locali in particolare?
Ma ecco, noi quello che abbiamo fatto e continuiamo a dire è che comunque ci deve essere l'osservanza dei protocolli, non solo dal punto di vista, ecco, normativo, nel senso che la non ottemperanza ovviamente porta gli operatori a incorrere in sanzioni, però anche perché in questa fase noi dobbiamo dare la tranquillità a chi viene nella nostra attività, sapere che comunque può consumare un pasto piuttosto che un drink in piena tranquillità. Ma sì, questo l'abbiamo dimostrato da sempre, anche perché ricordiamo che la nostra attività, già ancora prima del lockdown, ancora prima del Covid, comunque erano delle attività che ottemperavano a tantissimi protocolli che non erano quelli del Covid, ma erano quelli dell'ASL, sì, e del NAS, piuttosto che da 800.000 controlli che possiamo subire ogni anno.
Ecco, qualcuno dice che, insomma, gli schemi iniziali sono un po' saltati, lo ricordava Giovanni Follesa prima in studio, diceva quest'estate, insomma, i tavolini si sono miracolosamente un po' moltiplicati e avvicinati.
La zona della Marina era un mischiarsi continuo, insomma.
Ma ecco, questo è una giusta
osservazione,
perché ecco, noi l'abbiamo fatto sempre presente, ecco, non solo poi all'amministrazione cittadina, ma anche a quella regionale. C'è un problema reale, che non è un problema di norma, è un problema di controllo.
Sì.
Ma laddove c'è la segnalazione, cioè non si può aspettare che nasca il problema, cioè le norme devono essere fatte rispettare, ma non tanto per rispetto della norma, che ovviamente è il presupposto iniziale anche alla convivenza, ma per il follow up che arriva dopo. Cioè anche poi, prima abbiamo parlato anche di rumore, cioè i problemi che ci sono con i residenti non sono tanto per la percezione del rumore, ma anche perché cioè, ci si sente che non ci sia una difesa da parte del cittadino.
Certo.
Cioè, se un'attività incorre in problematiche create dalla cittadinanza, è giusto che venga colpita, così come un market che dà alcolici dopo mezzanotte, così come l'operatore che se ne frega.
Tra l'altro ne è stato chiuso uno per la prima volta a Cagliari, nei giorni scorsi è stato chiuso un piccolo market,
esatto,
che vendeva alcolici dopo la mezzanotte, e finalmente, esatto, il nostro sindaco, facciamogli un applauso, ha deciso di chiuderne uno che possa servire anche ad esempio.
E vorrei dire che gli abitanti della Marina e i commercianti della Marina erano mesi
che segnalavano,
che denunciavano.
Aggiungiamo anche che noi come associazione di categoria, noi abbiamo mandato anche una lettera al prefetto, alcune settimane fa, e gli incontri sono stati tantissimi, non solo con il comitato di Stampace, ma anche con le forze politiche, con la commissione attività produttive, col sindaco. Cioè, non è col segreto di Pulcinella qua che dobbiamo far capire a tutti.
Insomma, ad onore del vero, bisogna dire che i primi a sollecitare che i controlli ci siano e che siano fatti bene, che siano, diciamo, puntuali e precisi, sono proprio gli esercenti per bene, che sono la stragrande maggioranza.
Non è un problema.
Tra l'altro, c'è stata proprio in questi giorni una nuova ondata di controlli. Emanuele Frogia ce lo potrà confermare. Io ho visto molti carabinieri in giro, finanzieri in giro per i locali.
Per la prima volta dopo anni, multe per i non residenti.
Sono venuti anche qua nel caffè dell'Exma, hanno fatto i loro controlli, hanno verificato che tutto fosse a posto. Secondo me è giusto che ogni tanto le forze dell'ordine passino, non soltanto quando c'è il caso, diciamo, eclatante e c'è da guadagnare il titolo del giornale perché si chiude un locale.
Esatto, ma no? Secondo me quello che si è creato adesso, credo che le interpretazioni possano essere tante. Forse non si è voluto, dopo il lockdown, andare a dare una presenza troppo marcata anche dei controlli.
Sì, che poteva sembrare un accanimento.
Esatto. Però purtroppo, cioè, è un qualcosa che non può esistere senza dei controlli. Cioè, ci deve essere comunque la sensazione del controllato e del controllante. Perché purtroppo c'è chi questo se lo dimentica e se ne frega. E il dare questo tipo di esempio è ovvio che dall'altra parte crea un'interpretazione che il nostro mondo sia un mondo di pirati, sia un mondo di incapaci, sia un modo di vivere una movida dove gli altri, ecco, non esistono. Ed è tutt'altro questo, perché comunque la stragrande maggioranza degli esercenti fanno attenzione assolutamente, il modo di interpretare il nostro lavoro, ma anche a tutte le limitazioni.
Ecco. Sì, anche perché la cosa peggiore che possa succedere è incorrere in una sanzione, addirittura nella chiusura del locale. Cioè, quindi ovviamente un esercente ha tutto l'interesse a tutelare la propria salute e quella dei propri clienti.
No, volevo dire che poi alla fine dipende anche da esercente a esercente, nel senso che un certo tipo di ristorazione di qualità alta, eccetera, non ha mai dato nessun tipo
di problemi.
Mai dato problemi. No, l'altra questione che volevo porre in realtà è, non è tanto scagliarsi, come magari capita di leggere sui giornali, contro gli esercenti, contro i bar, i ristoratori, eccetera, ma io mi chiedo anche chi fa la movida, quindi le persone che girano, eccetera, dovrebbero forse avere un po' di sale in zucca e capire che la situazione che stiamo vivendo non è esattamente molto tranquilla. Quindi si chiude a mezzanotte, la tua serata l'hai fatta, ma diamine, ma tornatene a casa, vai a fare altro.
Ho
capito.
Qua c'è la psicologia delle masse, la psicologia delle masse, di cui Emanuele Frongia è grande esperto, anche perché ha gestito in prima persona locali e anche locali per ragazzi, quindi sa bene che cosa succede, no?
Ma Emanuele, io credo che qua non ci possono sostituire allo Stato, cioè se abbiamo minato la cultura e l'istruzione, andare a dare dei messaggi che portino poi la responsabilità. Sono
parte un applauso da qua.
Sì.
No,
poi noi siamo, cioè, purtroppo, cioè, non possiamo essere propedeutici anche all'insegnamento alle persone. Cioè, una volta che io gli do il conto, gli dico grazie per aver passato la serata, aggiungere anche andatevene a casa,
sì,
potrei essere corrisposto in malo modo.
Sì, e dite le preghiere.
No, vabbè, ma lo dico questo, però forse non ci si rende conto di quello che sta succedendo. Cioè,
sì, vabbè.
Banalmente così.
È un discorso culturale più ampio. Veniamo alle cose pratiche. L'impatto della misura sulla chiusura alle 18 di chi non ha i tavoli, primo, quindi i bar che fanno solo servizi al banco.
Ieri in un TG nazionale mi è stata fatta la stessa domanda. È chiaro, noi abbiamo le percezioni di quello che a livello nazionale, cioè parliamo di 50.000 aziende che chiuderanno e 300.000 posti di lavoro solo nel nostro comparto che andranno a scomparire. Però
sei in grado di quantificare la percentuale sarda in questa numero più o meno?
Lo calo subito sulle mie realtà a casa. Sto viaggiando su un 50-60% in meno.
Sì.
Insieme ai ragazzi abbiamo fatto veramente delle magie per mantenere un po' i turni di tutti, con grande senso di responsabilità, non solo dei miei colleghi, ma anche di tutte le persone che collaborano con noi. Però c'è accaduta, io sto vedendo un piccolo disastro, un racconto di fornitori, racconto piuttosto di negozianti con i quali collaboro, che possono essere il pane che noi compriamo, piuttosto che le bevande che proprio per scelta abbiamo deciso in alcuni casi di prendere nei market vicini. Cioè qua si sta affrontando veramente un effetto domino che, ahimè, io ho già i risultati, perché vedo un fatto.
E questa è la prima tessera del domino, questa è la prima la prima più importante tessera del domino che vediamo subito in questi giorni, perché voglio dire, là stanno già saltando le attività.
Ma arrivando i momenti in cui, ovviamente, sappiamo tutti che gli sforzi che sono stati fatti dopo il lockdown da parte del governo e della regione ormai sono esauriti, quindi non ci possiamo immaginare che arrivi la cavalleria con fondi perduti o con altri interventi.
Emanuele, secondo me, se ti riservassero una sedia nel comitato per l'ordine e la sicurezza, quali sono le zone a rischio della città? Cioè, che cosa suggeriresti di fare? Questi coprifuoco mirati ti convincono, non ti convincono?
Ma io credo che, secondo me, la riflessione c'è da fare non tanto in un qualcosa di generale, ma in un qualcosa di specifico. E ricordiamo che le forze dell'ordine hanno tantissimi modi di utilizzare la propria legge. C'è la forza coattiva, c'è la sanzione, ma c'è anche l'informazione. Io direi, come spesso loro riescono a essere molto incisivi, di andare con molta tranquillità a dire: la prossima volta non ci sarà un sorriso,
e magari farsi vedere con qualche divisa in giro, in modo che serva anche un po' come deterrente. Cioè, perché se si inizia prima di chiudere i locali o di fare il coprifuoco a vedere qualche camionetta e qualche agente in divisa gira, forse quelle cose non succedono.
Diciamo che le piazze quali sono si sanno, certo. I posti dove c'è normalmente
densità,
il problema è un altro. L'attenzione, secondo me, è alle periferie anche, perché purtroppo il dire che non c'è più il centro, che non ci sono più alcune realtà, abbiamo visto tutti quanti i video quando eravamo sotto il lockdown, in alcuni punti si sono realizzate delle situazioni che forse non è bello vedere.
Sì, ma quindi, per restare in Sardegna e per restare anche a tempi più recenti, i grossi focolai sono esplosi nei paesi, nei bar dove si fanno le 2 o le 3 di notte senza mascherina a bere birra a volontà, o negli spuntini improvvisati in campagna.
In una socialità diversa.
Noi abbiamo segnalato urbana più volte che la città di Cagliari, con i suoi 200.000 abitanti più Interland, è comunque tutto sommato al di sotto della media regionale come numero di contagi. Quindi dove ci sono i controlli, dove ci sono esercenti anche responsabili che li fanno rispettare, tutto sommato le cose funzionano meglio che in altre zone.
Ma qua, di nuovo, secondo me, noi purtroppo col Covid abbiamo avuto la grande fortuna di renderci conto che quello che ci manca davvero in Italia è la mancanza di pianificazione, e qualunque tipo di manovra noi andiamo a calare sul cittadino, se il cittadino non è pronto a recepirla, non serve a un cazzo, scusate il termine, continuiamo a fare azioni che non vengono comprese, perché purtroppo si continua a pensare che l'Italia sia fatta di cittadini che ascoltano e vanno avanti. In realtà questo l'abbiamo sminato, e l'ho detto prima, con l'istruzione. Quindi so che è brutto dirlo, però bisogna andare a incidere sulle persone, dimenticando che a volte le persone comprendano cosa significa. È l'unica cosa, purtroppo, in questa fase. E ricordarcelo quando abbiamo tutta l'educazione civica, o quando all'interno dei sistemi di istruzione andiamo a togliere tutto quello che è il riconoscimento dell'istituzione,
o quando si considera appunto la scuola quasi un di più, una cosa che si può fare o non fare.
Ma secondo me, ecco, anche qui cosa è successo, non è tanto le discoteche quest'estate, e tra l'altro bisognerebbe fare un ragionamento sulle discoteche, che sono purtroppo i nostri colleghi più colpiti, perché ci si immagina solo i casi eclatanti, e tutte le altre realtà che invece hanno fatto attenzione, investito nei protocolli e nel rispetto di tutte le limitazioni, invece non hanno avuto nel ristoro e sono bollati come gli untori, e questo assolutamente non è giusto. Tra l'altro c'è stato, ecco, dei casi che purtroppo forse sono stati anche attaccati troppo politicamente, per il fatto che comunque sono delle persone in vista. Ora il grande problema sono i trasporti, i grandi problemi sono anche le scuole, e basta parlare con qualunque docente o con qualunque professore che va a dire che, certo, in classe tutti quanti sono con la mascherina.
E poi in 80 ha detto il pullman dell'Arst, certo.
No, ma poi quando è ricreazione nessuno ha la responsabilità e nessuno controlla.
Certo, certo.
Perché in Italia un altro grande problema è che tutti quanti scaricano la responsabilità, e quando arriva quella responsabilità l'ultimo ovviamente trova il modo di non andare a scaricarsi questa colonna di di responsabilità che ovviamente non deve essere caricata nell'ultima persona, e questo che rallenta tutto il nostro sistema. Purtroppo nessuno vuole pagare qua in Italia, e alla fin fine paghiamo tutti.
Paghiamo tutti. Senti, ma si sta già discutendo per di un possibile intervento dello Stato a favore della categoria dei pubblici esercizi? Si è detto che Conte ha fatto un'apertura molto generica nel suo discorso, perché è ovvio che questo è il primo settore che sta pagando e che continuerà a pagare pesantemente questa crisi. Che cosa si dice tra associati?
Allora, noi a livello
associati
abbiamo mosso sicuramente tantissime richieste al governo.
Sì.
C'è da dire che anche in uno degli ultimi discorsi si è parlato di un fondo perduto di 10.000 euro al ristoro dei nostri comparti, però da investire in prodotti agroalimentari e nella filiera del vino. Secondo noi, molto semplicemente, adesso lo Stato dovrebbe capire che la nostra funzione è quella di mantenimento del lavoro, quindi tutti i tipi di supporto che certamente lo Stato deve dare a chi è senza, a quel punto li dia alle aziende, le aziende mantengono in pancia i propri dipendenti, mantengono la capacità produttiva ed è un win-win.
Certo.
Questo deve essere fatto ieri.
Ci vuole un'azione rifugio, bisogna creare dei rifugi, delle protezioni per difendere le aziende in questa fase qua.
Per un dipendente perdere il lavoro e andare in cassa integrazione o prendere il reddito di cittadinanza, c'è anche la perdita di dignità. Perché
certo,
comunque uno è un lavoratore e trovarsi per molte persone a poter lavorare un domani a non far niente non è tanto piacevole, anche se tutti si immaginano.
Sì, è quasi peggio che prendersi il virus, mi viene da dire.
Esatto.
Io ringrazio Emanuele Frongia per essere stato con noi e averci detto delle cose davvero molto interessanti e condivisibili. Ci risentiremo ancora nel corso di questa lunga crisi.
La serie continua.
La serie, ahimè, continua.
Grazie
mille.
A presto.